Bene, ci alziamo in piedi, iniziamo come sempre invocando lo Spirito Santo perché la lettura della parola di Dio ci aiuti a entrare nel cuore della misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Vieni, Spirito d'amore, riempi i nostri cuori, illumina le nostre menti, guidaci all'incontro con la parola di salvezza, aiutaci a comprendere il mistero della passione di Cristo, il mistero della sua gloria, il mistero della nostra sequela di Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, siamo nei capitoli della Passione di Gesù. Abbiamo già letto l'altra volta l'arresto del Signore, il processo davanti al Sommo Sacerdote, anzi in realtà davanti al suocero del Sommo Sacerdote. Abbiamo visto poi il lungo processo, la descrizione che ne fa San Giovanni davanti a Pilato, con i vari momenti, con la sentenza di Pilato: quest'uomo non ha fatto nulla di male, nulla che meriti la condanna, ma poi con l'insistenza dei capi che, pur di far condannare Gesù, arrivano a proclamare come re Cesare. Non abbiamo altro re che Cesare, mentre la fede diceva non abbiamo altro re all'infuori di Dio. E quindi alla fine Pilato consegna Gesù perché sia crocifisso. Eravamo arrivati qui, quindi questa sera seguiremo la descrizione della morte di Gesù, che è tipica del Vangelo di San Giovanni. Sarebbe interessante leggere in modo sinottico i quattro racconti della Passione per vedere le cose simili ma anche le differenze, e ci accorgeremmo subito che mentre i tre Vangeli di Marco, Matteo e Luca, i cosiddetti sinottici appunto, descrivono molto anche la parte di cattiveria, diciamo così, della gente, dei soldati, le ingiurie contro Gesù, per esempio i ladroni che insultano a loro volta Gesù, poi Luca mette anche il buon ladrone che lo difende, però insomma i capi che dicono scendi dalla croce, e i soldati che scherniscono ah tu sei il re, scendi dalla croce, eccetera, e poi la morte di Gesù che viene presentata con l'oscuramento del cielo, con terremoti e via dicendo. Vediamo che la descrizione che ne fa San Giovanni è una descrizione molto più sintetica da un certo punto di vista e molto più simbolica dall'altro. Quindi facciamo passare un po' queste scene. Sono sei scene con una breve introduzione. L'introduzione, dopo che Pilato lo consegna perché fossero crocifisso, dice così: essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Ecco, vi chiedo subito: che differenza c'è in questa descrizione rispetto a quella dei sinottici? Cosa manca, per esempio? Avete in mente un po'? Allora, rileggo. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Per esempio, manca il Cireneo, no? Gesù che cade e i soldati che obbligano il Cireneo a portare. Poi, altro particolare non secondario, la Veronica non c'è nel Vangelo, è una cosa tradizionale. Non dice che sono ladroni, dice solo altri due, uno da una parte, uno dall'altra e Gesù in mezzo. Che cosa sembra questa descrizione? Quella di una condanna oppure Gesù in mezzo con a lato uno e a lato l'altro? Sembra più un re, un trono, Gesù in mezzo e a fianco, sembra la sede dell'altare, no? Il sacerdote con c'è il presidente in mezzo e a lato due sacerdoti, il diacono, chirichetti, che ne so. Non dice che sono ladroni, non dice, per esempio, non dice che è arrivato alla croce gli diedero da bere vino mescolato con fiele, quella specie di analgesico che si dava un po' per pietà dei condannati di fronte alla durezza di questa tortura. È la descrizione, ancora una volta, come era stata prima davanti a Pilato. Vi ricordate che alla fine chi era che tirava le fila di questo processo? Non Pilato, ma Gesù, no? Era Gesù che viene presentato come l'uomo, come il giudice, come il re. Ecco il re dei giudei. Di fronte a questo re, Pilato lo riconosce tale, anche se magari per scherno lo riconoscono i soldati, lo riconoscono addirittura i capi dei giudei che lo avevano consegnato. E quindi dice che egli, portando la croce, non dice che è stato aiutato. La croce, Gesù aveva detto che sarebbe diventato il suo trono. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Quindi San Giovanni sottolinea che questo è il momento culminante di quella salita di Gesù, di quella ascesa, attraverso la quale Gesù avrebbe manifestato la gloria, studenti, su un po', ormai dovreste saperlo bene, la gloria di Dio. Cioè, vuoi capire chi è Dio? Guarda a questo trono regale. Dio è questo re che ti ama così tanto da dare la vita per te. Egli portando la croce. Vedete che anche la descrizione della crocifissione è essenziale, non si dice nient'altro. Prima scena, torna in gioco ancora Pilato, che in tutti i versetti precedenti era stato protagonista insieme con Gesù. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto io sono il re dei giudei. Rispose Pilato, quel che ho scritto, ho scritto. Allora torna in scena un Pilato che appare evidente è un po' arrabbiato. Arrabbiato con i capi che alla fine lo hanno costretto a fare quello che non voleva fare e gli voleva liberare Gesù. Però alla fine l'ha dovuto consegnare loro per evitare sommosse di popolo. Hanno vinto loro. Però quasi come ripicca, fa scrivere questo cartiglio, questo, il titulus si chiamava, che era il motivo della condanna. Per certi condannati, diciamo importanti, si scriveva e si metteva in modo che tutti, vedendo quello che avevano fatto, potevano riconoscere la forza della giustizia dell'impero romano. E Pilato fa scrivere Gesù Nazareno, dire che Gesù veniva da Nazareth, ricorderete nel resto del racconto del Vangelo, significa dire che viene da un paese senza nessuna importanza. Può mai venire qualcosa di buono da Nazareth? Aveva detto, non ricordo più, Natanaele. Può venire qualcosa di buono da Nazareth? Un paesino così, sperduto. Gesù Nazareno, il re dei Giudei. Ancora una volta San Giovanni usa le parole di un pagano per dire chi è Gesù. Gesù è proprio questo, Gesù di Nazareth è il re dei Giudei. E questa scritta è fatta nelle tre lingue del bacino del Mediterraneo, che era considerato il cuore del mondo, scritta in ebraico, in latino e in greco, perché tutti potessero leggerle queste parole. Qui giustamente si può dedurre quel universalismo della regalità di Gesù. Gesù non è solo il re dei Giudei, ma in qualche modo è il re universale, il re di tutti. Tutti i popoli possono incontrarlo e in lui ricevere la salvezza. Giustamente alcuni autori fanno rilevare anche un'altra cosa, che una scritta in ebraico, in greco e in latino era posta anche all'ingresso del Tempio di Gerusalemme, non nei cortili che potevano essere frequentati da tutti, anche dai pagani, anche dalle donne, ma nella parte più interna del Tempio, quella dove c'era poi l'altare dei sacrifici, dove c'era il Santo dei Santi, era vietato entrare a chi non era giudeo, pena la morte. E lì c'era scritto in latino, in greco e in ebraico il divieto di ingresso. È interessante. Vi ricordate qual è stata una delle prime azioni che ha fatto Gesù, secondo San Giovanni? Avete letto il Vangelo? Sì? Una delle prime azioni profetiche forti di Gesù, qual è stata? No, quando è andato nel Tempio e ha mandato fuori così la cosiddetta purificazione del Tempio, che vi ricordate, dicevamo, non è una cosa semplicemente perché quel giorno Gesù dice troppo rumore, troppa confusione in questo Tempio, fuori tutti, non era così. Gesù, secondo la teologia di San Giovanni, l'ha messo lì per indicare che cosa? Che dov'è il vero Tempio? Non è più quel luogo segnato da mura e da cortili, ma il vero Tempio è lui stesso. Poco dopo, nel dialogo con la donna samaritana, e adesso siamo alla fine, con la donna samaritana che gli chiede: maestro, voi adorate Dio nel Tempio, noi sul monte, qui così, ma dov'è che... E Gesù cosa dice? Donna, né su questo monte né a Gerusalemme adorerete, perché dovete adorare Dio in spirito e verità. Gesù è venuto per diventare il nuovo Tempio, a cui tutti hanno accesso, non più soltanto gli ebrei che potevano entrare nel santo, nel cortile interno del Tempio per offrire il sacrificio a Dio. Per cui questa scritta in latino, greco ed ebraico richiama, mi sembra molto interessante, no? Quest'altra scritta che vietava di entrare. Qui invece vedete che dice l'iscrizione, molti giudei lessero questo perché il luogo dove era stato crocifisso era vicino alla città, all'ingresso della città, e molte persone entrando, non dimentichiamo che era il giorno della festa di Pasqua, quindi c'erano migliaia di persone a Gerusalemme, molti hanno visto questo. E i capi dei sacerdoti hanno capito benissimo che Pilato aveva fatto questo proprio per ripicca e sono andati a dirgli: non smettere, di che lui ha detto che è il re, non che è il re dei giudei, è diverso, no? L'ha detto lui, ma noi, quello che ho scritto, almeno qui Pilato si è preso un po' di rivincita, dice: non venite qua troppo a dar fastidio, vi ho già accontentato, quello che ho scritto, ho scritto. In questo modo però Pilato ha fatto una professione di fede che resta per sempre. Aveva detto: Gesù è innocente, eppure è stato crocifisso, adesso dice: Gesù è il re dei giudei. È interessante, se rileggiamo le cose che ha detto Pilato quando dice: ecco l'uomo, ecco il vostro re, cos'è la verità? E adesso dice: ecco il re dei giudei ancora. Pilato in qualche modo ci aiuta inconsapevolmente ad entrare nel mistero di Gesù. Seconda scena. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Una scena molto ampia. Negli altri Vangeli si dice che Gesù viene spogliato delle vesti e non si dice che fine fanno le vesti. Perché questa attenzione di San Giovanni? Evidentemente non è un dato puramente, diciamo, materiale, no? Per capire che fine fanno i vestiti di Gesù, in fondo, ma ha alle spalle un significato simbolico molto profondo. Ci sono due interpretazioni. Una, anzitutto, le quattro parti delle vesti possono indicare la totalità, no? Quasi quattro punti cardinali della terra, quasi a dire che Gesù ancora ha dato a tutti, no? La sua vita, ma soprattutto quella tunica senza cuciture che i soldati tirano a sorte, così, senza saperlo evidentemente, compiono la scrittura del Salmo 22 che diceva appunto, dalle parole del salmista, diceva appunto: come segno della sua miseria, della sua povertà, si sono divisi le mie vesti, hanno tirato a sorte la mia tunica. Le due interpretazioni sono: una di tipo sacerdotale. Secondo la tradizione, la tunica, la veste del sommo sacerdote, doveva essere senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo, no? Per indicare, direi, la dignità sacerdotale. E altri studiosi contestano un po' questo, perché Gesù nel Vangelo di San Giovanni non è presentato tanto come sommo sacerdote, è più San Paolo nelle sue lettere e la lettera agli Ebrei. Certamente l'altra interpretazione è quella dell'unità dei discepoli, della Chiesa che Gesù ha fondato. Nel discorso che è riportato nell'ultima cena, Gesù prega: siano una cosa sola, come noi, Padre, siamo una cosa sola. Non prego solo per questi, ma anche per chi verrà dopo, perché tutti siano una cosa sola. Fin dall'inizio della storia della Chiesa, questo brano è stato letto proprio come un simbolo dell'unità della Chiesa, che non deve essere divisa, che è un vestito tessuto tutto d'un pezzo dall'amore di Cristo. Credo che sia molto bello e interessante questa lettura simbolica, ma ci invita San Giovanni a farlo, perché insistere così tanto su questo particolare? San Giovanni, avete capito, è sempre molto simbolico. Così anche quello che viene immediatamente dopo. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo la accolse con sé. Un brano molto noto, ma da capire anche questo bene. Anzitutto, stavano presso la croce. In greco questo presso la croce, presso, il termine che è usato, indica di solito la vicinanza a una persona. Quando si usa quel termine lì non si usa per dire sto vicino a una cosa, ma sto vicino a una persona. È singolare che San Giovanni usi questo termine per parlare della croce, quasi che la croce non sia una cosa, tanto più uno strumento di tortura, ma sia una realtà molto più grande, no? Presso la croce, vicina alla croce. Non indica solo quindi una vicinanza spaziale, pochi metri, ma proprio una vicinanza, diremmo, affettiva. Sapete che proprio da questi brani del Vangelo deriva tutta quella teologia di Maria corredentrice, Maria che non è lì come una spettatrice inconsapevole, ma è lì offrendo a sua volta il figlio, ripetendo a Dio quel sì che aveva detto nell'Annunciazione. C'è oggi una corrente teologica che ha già inoltrato diverse petizioni perché venga riconosciuto come dogma di fede il dogma di Maria corredentrice, insieme a Maria assunta in cielo, Maria alla verginità di Maria, Maria madre di Dio, anche il dogma di Maria corredentrice, nel senso che la redenzione è operata da Gesù e non può essere altrimenti, è il figlio di Dio, è Dio che ci salva, ma Maria si è unita così profondamente a Gesù da diventare in qualche modo corredentrice. È chiaro che questo deve essere approfondito bene per evitare confusioni, per evitare ulteriori divisioni anche con i non cattolici, no? Che hanno una teologia diversa. Comunque, presso la croce c'erano quante donne? Dunque, c'era il discepolo che egli amava, che è, si pensa che sia Giovanni, visto che non c'è il nome, ma... E poi c'era sua madre, la zia, no? Di Gesù, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria Maddalena. E qualcuno dice: no, ma Maria madre di Cleopa è la sorella di sua madre. Cioè c'erano sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. No, cioè, quella virgola lì indica il nome della sorella, cioè della zia di oppure no, la tradizione parla di quattro donne, quindi la sorella di sua madre, la zia di Gesù, era una donna, Maria di Cleopa un'altra e Maria di Magdala l'altra. Attenzione, qui c'è una tipicazione di Gesù che in altri momenti è fatta allo stesso modo. Gesù, vedendo, disse: ecco. È un'azione in tre momenti. Gesù vede, dice e la cosa si compie. Gesù, vedendo la madre accanto a lei, il discepolo che gli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi, vede il discepolo, dice al discepolo: ecco tua madre. È uno schema di azione. Quel vedere evidentemente non è un vedere soltanto esteriore. Molte volte nel Vangelo si dice che Gesù vide e agì, no? Vide una persona seduta al banco delle imposte, lo chiamò e subito egli lo seguì, Matteo per esempio, no? Eccetera. Vide Zaccheo sulla pianta e gli disse, lo vide, gli disse scendi, no? E lui scese, entrò a casa sua, eccetera. Ci sono due termini che ormai dovreste conoscere bene in queste righe. Quali sono i due termini? No, ecco, lo abbiamo già detto. Donna e poi? No, no, figlio, certo. Donna e l'altro termine? E da quel ora, da quell'ora, il discepolo l'accolse con sé. Il termine donna, riferito a Maria madre. Vedete che qui torna continuamente in poche righe il termine madre. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto lei, disse alla madre: donna, tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. In quattro righe torna cinque volte il termine madre. Il termine madre cosa indica? La generazione. Non tutte le donne sono madri. Madre è una donna che ha generato un figlio. Gesù chiama cinque volte, cioè il Vangelo di San Giovanni per cinque volte porta il titolo madre. E però Gesù chiama Maria donna. Questo termine l'abbiamo trovato alle nozze di Cana. Donna, non è ancora giunta la mia ora. Adesso donna, finalmente è giunta la mia ora. E quindi quella donna che in quel momento intercede a favore dei discepoli per chiedere il dono del vino, ma sappiamo che anche lì c'è tutto un significato simbolico, in questo momento finalmente può accogliere il dono sacrificale di Gesù che, offrendo se stesso, genera l'umanità nuova. Maria, la donna, diventa finalmente madre. Madre non ovviamente nel senso della generazione fisica, ma di quella generazione dei discepoli che ci fa dire che Maria è madre della Chiesa, madre dei discepoli, perché in qualche modo attraverso lo Spirito Santo Maria genera alla fede noi che siamo i figli amati di Dio. Quel vino che Gesù dà lo stesso a Cana, ma che era solo l'anticipo del vino nuovo della salvezza, ora Gesù lo sta donando a tutti. Ed è interessante che come a Cana c'era Maria, così qui sotto, presso la croce, quasi abbracciata alla croce, sta Maria che come donna diventa madre. È interessante poi la frase in cui si dice che da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. La traduzione letterale dovrebbe essere: la prese tra le sue cose preziose. Evidentemente questo brano potrebbe essere inteso in un modo anche bello, no? Come l'attenzione di Gesù verso Maria che restava sola, un figlio che si preoccupa di sua madre e che dice a uno dei suoi amici, dei suoi discepoli: occupati tu di mia madre. Ma non è solo questo, evidentemente, no? È molto di più. il discepolo la prende tra le sue cose preziose, la protegge, la conserva, perché quella donna che è diventata madre dei discepoli è il tempio di Dio, il tempio santo, l'arca della nuova alleanza che ha accolto il dono della salvezza che è Gesù. Quindi è quasi a dire: discepoli di tutto il mondo, di ogni tempo, ricordatevi di prendere tra le cose preziose Maria, che come donna e madre vi genera nella fede del suo figlio Gesù. Quindi non è solo un'attenzione umana, ma molto di più. Questa è la terza scena, quindi Pilato e il dibattito coi capi sulla scritta, Gesù re, la divisione delle vesti, simbolo di quella unità che Gesù è venuto a portare, Gesù e sua madre. Quarta scena, la morte di Gesù. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito. Vedete anche qui la grande differenza rispetto alla descrizione degli altri Vangeli. Per esempio, manca l'invocazione al Padre, ma soprattutto manca il grido di Gesù. Gesù ha emesso un altro grido, il grido di Gesù che ci sta, no? Sappiamo, ce lo ricordava quella visione della sindone, che Gesù è morto di infarto al miocardio, quindi un dolore fortissimo, oltre a tutto il dolore che la crocifissione, la tortura della flagellazione, la corona di spine avevano portato a lui. Qui non se ne parla, vedete che anche qui è tutto avvolto da un senso di grande dignità, di grande regalità. Gesù sa. Vi ricordate che questo termine l'abbiamo incontrato altre volte? Per esempio, all'inizio della Gesù, sapendo che veniva dal Padre, dopo aver amato i suoi che erano... ripassate. Quando c'è questo? Gesù, sapendo, lo ripete più volte il Vangelo, nell'ultima cena, o no? Si dice proprio così: Gesù era cosciente di quello che gli stava accadendo. Non è stato un incidente, gli è scappato di mano, l'hanno arrestato. Gesù sapeva. Gesù, dopo questo, Gesù sapendo che ormai era tutto compiuto, provate a riguardare, se non sono le stesse parole, capitolo 13, proprio all'inizio del racconto, dice: prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare dal mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante l'ultima cena, quando Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto, eccetera, sapendo, Gesù era pienamente consapevole. E questo è la conclusione di questo che lui sapeva, che tutto era compiuto. Gesù aveva concluso la sua missione, Gesù aveva amato i suoi che erano nel mondo fino alla fine, che non vuol dire solo fino alla fine, finito il tempo, ma fino in fondo, cioè più di così non si poteva. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici, così aveva detto Gesù. Quindi tutto era compiuto, però c'era ancora da compiere qualcosa nelle scritture, e c'è questa frase: ho sete. c'è nel Salmo, no? In qualche Salmo, quando avevo sete mi hanno dato da bere l'aceto, così, no? Ma più che una citazione particolare è un, come dire, vuole esprimere quella, quella dimensione legata a tutto il tema dell'acqua. Vi ricordate? Siamo... Alla Samaritana ha detto, tu vieni qui a cercare, quando Gesù gli dice, dammi da bere, come fai tu che sei, come mai mi chiedi, non hai neanche... io ti darò da bere, no? Gesù ha sete, dice alla donna, dammi da bere, ma in realtà chi è che darà l'acqua viva? Lui. Chi viene a me non avrà più sete. Vi ricordate durante la festa delle capanne, che era caratterizzata dai due gesti di andare alla piscina di Siloe a prendere l'acqua e poi di accendere le luci? Gesù dice, chi ha sete venga a me e beva, fonti di acqua viva sgorgeranno dal suo cuore, o no? Quindi anche in questo caso la citazione non è legata soltanto al discorso fisiologico, ho sete, chiaro, Gesù era dissanguato, Gesù altro che sete, ma San Giovanni non vuole mettere in risalto la fatica fisica, la tortura e anche la sete materiale. È un'altra sete. Si collega a quel tema bellissimo che percorre tutto il Vangelo di San Giovanni, in cui Gesù è l'acqua viva, è Lui che disseta, Lui che ha sete della nostra fede, non so, Lui che vuole che noi ci dissetiamo di questo amore, perché lì sulla croce sgorgherà quella fonte zampillante che sazia la sete dell'umanità. È molto bello, no? Madre Teresa di Calcutta aveva preso questa frase come frase da mettere sempre accanto ai crocifissi nelle sue case. Quindi c'è il crocifisso e scritto a fianco ho sete, che chiaramente indica anche la sete materiale, no? Madre Teresa di Calcutta e le sue suore quanto hanno fatto e fanno per la sete e la fame materiale, ma che vuole indicare molto di più, appunto questa sete di amore, di fede che Gesù vuole saziare. Vi era lì un vaso pieno di aceto, posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna. In realtà il termine greco non indica canna, non è la canna di una lancia così, ma indica l'issopo. Isso è il giavellotto, issopo è questo ramo che veniva intrecciato e che serviva per aspergere col sangue degli agnelli le porte delle case. Qual è il riferimento? Alla Pasqua degli ebrei, quando aspersi col sangue dell'agnello le case degli ebrei sono salvate dall'angelo distruttore. Quindi i traduttori hanno messo canna perché un rametto di sopo sembra che non possa tenere una spugna, un qualcosa del genere, ma probabilmente l'intenzione di Giovanni scrivendo questo era proprio quello di parlare dell'issopo, perché con quel ramo lì si prendeva il sangue per aspergere come segno di salvezza gli ebrei, le loro case. Vi ricordate cosa dice l'inizio del Vangelo di San Giovanni? Giovanni Battista dice, oh, all'inizio, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quando indica Gesù, ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Vedete che San Giovanni i temi che ha messo all'inizio del Vangelo li porta avanti fino alla fine. chiaro, bisogna saperlo leggere un po' in profondità il Vangelo, no? Gesù disse, dopo aver preso l'aceto, è compiuto. E come muore? Chinato il capo. Non si dice che Gesù morì e quindi chiaramente si abbandonò e chinò il capo. No, dice, e chinato il capo, consegnò lo spirito. Questo termine, chiaramente così com'è nel Vangelo, non indica tirò l'ultimo respiro, no? Quindi una constatazione medica, no? È chiaro, a un certo punto è morto, ma indica chiaramente la consegna, il dono di quello spirito che Gesù aveva promesso. L'inizio che poi si compirà quando? Quando Gesù soffia il suo spirito? Quando compare agli apostoli? Vi scuso perché non l'abbiamo ancora studiato, però insomma l'abbiamo appena fatto. Quando Gesù, apparendo, risorto agli apostoli, cosa fa? Soffia lo spirito su di loro e dice: ricevete lo Spirito Santo a chi perdonerete i peccati, eccetera. Quindi questo è l'inizio di quella consegna. Poi va bene anche la Pentecoste, non è sbagliato, ma la Pentecoste è la, come dire, l'evidenza per tutti di questo dono dello Spirito che Gesù ha fatto ai suoi. Chinato il capo, consegnò lo Spirito. È compiuto. Perché Gesù è venuto nel mondo? E cosa vuol dire per salvarci? Per salvarci. Gesù è venuto per donarci lo Spirito, cioè per portarci dentro la vita di Dio. Cos'è lo Spirito Santo? È la vita di Dio, è l'amore che dall'eternità lega il Padre al Figlio. E noi siamo partecipi di questo Spirito? Certo, col battesimo noi entriamo nella vita. Cosa vuol dire essere salvati? Perché impariamo a non dire le parole così perché le abbiamo imparate al catechismo. Lo so che siete andati al catechismo e l'avete imparate a memoria, ma bisogna dire cosa vuol dire che sei salvato. Uno dice sei salvato, però ti ammali anche tu, morirai anche tu, forse anch'io. E allora dov'è la salvezza? Dov'è la salvezza? Io sono nella vita di Dio. Questa è la salvezza. Non è la salvezza dal mal di pancia o dalla morte. Nel senso che sappiamo che immersi nella vita di Dio, battezzati, noi saremo partecipi di questa vita di Dio per sempre. Questa è la salvezza. Altrimenti finisce che anche se siamo cristiani corriamo dietro a salvezze terrene. Io non dico che se uno non sta bene non debba curarsi perché tanto c'ho la salvezza di Dio. Domani anch'io vado dal dottore a fare... Ma guai a dimenticare questo. Perché Gesù è venuto sulla terra? Per donarci lo Spirito, per farci partecipi della vita di Dio. Questa è la redenzione. Chinato il capo con dignità regale, dona lo Spirito. E poi l'altro episodio, il penultimo, era il giorno della parasceve, cioè della preparazione della Pasqua, cioè il giorno in cui si, nel Tempio, si, sacrificavano gli agnelli nel Tempio. Chi è il vero Tempio? Gesù. Chi è il vero agnello? Gesù. Chi è il vero sacerdote? Gesù, è facile rispondere sempre lui, quindi ok. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. sappiamo che spezzare le gambe significava togliere a quei poveretti quell'appoggio che avevano e che permetteva loro di resistere respirando, e che era una tortura terribile, perché la crocifissione poteva durare anche 2 o 3 giorni prima che uno morisse esausto e per le infezioni e per così. Spezzare le gambe, uno non poteva più reggersi su quel chiodo così, e quindi con le spade o con i bastoni era una sofferenza così. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe, così come se niente fosse, all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe. C'era bisogno, no? Ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. A chi è riferito non gli sarà spezzato alcun osso? No, a Gesù. Nella scrittura, libro dell'Esodo, non gli sarà spezzato alcun osso. A chi era riferito? No, a Davide, a un animale, l'agnello pasquale, che doveva essere integro, arrostito al fuoco, mangiato con le vesti e i sandali già pronti, non doveva avanzare nulla, ma non dovevano essere spezzate le ossa, doveva essere integro. Secondo voi, perché Giovanni insiste così tanto su questo, che non gli hanno spezzato le gambe, che la citazione proprio dell'Esodo, per dire quello che abbiamo già ricordato prima? Chi è il vero agnello pasquale? Non è quello che tu mangi nella Pasqua, che di lì a poco starebbe stata celebrata, ma è Gesù, che sulla croce compie il sacrificio pasquale che redime tutti. Poi ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. È interessante notare un'altra cosa qui, che chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Quante volte abbiamo trovato, leggendo il Vangelo, che quello che Gesù fa lo fa perché la gente creda? Tutti credono? No, alcuni credono e seguono Gesù, altri, nonostante i segni, non credono. Anche quando è stato guarito il cieco, quando è stato risuscitato Lazzaro, quando qualcuno crede e qualcuno no. Quindi anche di fronte a questo segno, che è il più grande, che è il segno di un amore totale, c'è chi crede e chi no. Però Giovanni, che era lì, dà testimonianza. Tocca a noi adesso dare testimonianza. Gesù, se andate a rileggere molte volte, dice: io do testimonianza, il Padre mi dà testimonianza, le opere che faccio mi sono... No, vi ricordate quante volte ripete quello per dire alla gente: non credete a me, credete alle cose che vedete. Adesso Giovanni dà lui testimonianza: ho visto e ripeto e credo. Poi sappiamo bene che questo brano molto bello, questa acqua e sangue che escono dal costato di Gesù, il medico ci ha spiegato il mese scorso, no? che appunto questo era la conseguenza di quell'infarto cardiaco che Gesù aveva avuto, e quindi che il siero si era già diviso dalla parte globulare del sangue, e quindi che appunto anche sulla sindone ci sono delle macchie di densità diversa che danno conferma di questa cosa. Ma anche qui non è evidentemente una preoccupazione puramente descrittiva. Giovanni, come vedete, non vuole descrivere, ma vuole dare un significato più profondo. Sappiamo che fin dall'inizio quest'acqua e questo sangue sono stati letti come l'acqua del battesimo, come il sangue del sacrificio eucaristico. Quindi Gesù dona questi segni che nella Chiesa continueranno per sempre. L'acqua del battesimo che ci dona lo Spirito, il sangue della nuova ed eterna alleanza versato per voi e per molti, per tutti, in remissione dei peccati. Ultima scena, la sesta di questo dramma. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Non è così scontato, perché Gesù era un condannato a morte alla croce, e una delle conseguenze di questa condanna era che neanche il corpo veniva dato ai familiari, ma anzi molte volte veniva lasciato per più giorni appeso al legno, in modo che gli uccelli, gli animali feroci straziavano il corpo, poi sole, acqua, immaginate, e poi veniva buttato in fosse comuni, perché nessuno potesse neanche andare a piangere sul corpo dei morti. E invece Pilato lo concede, ma è chiaro, Pilato ce l'aveva su con quelli che alla fine l'avevano costretto a crocifiggerlo, quindi gli dà questo privilegio a Giuseppe di Arimatea, questo discepolo un po' nascosto. Egli andò e prese il corpo di Gesù, vi andò anche Nicodemo, già trovato, no? Nicodemo, che rappresentava l'antica sapienza di Israele, che è aperta però. Lì Nicodemo non aveva fatto una bella figura, no? In quel colloquio notturno. Qui si presenta come discepolo. Perché? Toccare un cadavere rendeva impuri, e quindi non potevi sacrificare la Pasqua. Ora, se Nicodemo va lì e tocca il corpo di Gesù, notate bene, non un cadavere qualsiasi, ma un condannato a morte, vuol dire che crede in Gesù. E capite anche questo, no? La vera Pasqua non è più quella che si fa nel Tempio con gli agnelli, ma è questa che si è compiuta in Gesù. E Nicodemo diventa immagine del discepolo dapprima un po' dubbioso, un po' sul chi va là, ma che poi finalmente arriva a riconoscere Gesù, che non era ovviamente ancora risorto. Nicodemo portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Esagerato. Abbiamo già trovato qualcuno esagerato in questo senso? La donna con quel chilo di nardo preziosissimo, no? Qui 30 chili. Anche qui è una misura adatta a un re, a una persona importante. 30 chili. Essi presero allora il corpo di Gesù, lo avvolsero con teli insieme ad aromi. Perché Giovanni sottolinea che lo avvolgono con teli insieme agli aromi? Perché? Come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Perché quel telo lì lo troveremo poche righe dopo, quando si dirà che nella tomba c'era solo il telo, non c'era più il corpo in cui era stato avvolto. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, lo dice ancora, no? Proprio per marcare la differenza, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Vi era un giardino. L'inizio di questi racconti della Passione era collocato in un giardino, l'orto degli ulivi. Finisce in un giardino, ma il richiamo, lo sappiamo, è a un altro giardino, il giardino del paradiso terrestre, il giardino dove Dio aveva posto l'uomo perché fosse amico di Dio. Non è a caso anche questo, eh? Il giardino richiama poi tante altre cose. E c'era un sepolcro nuovo. I re venivano posti sempre in un sepolcro nuovo. Avevano anche questo privilegio, no? Guarda caso, Gesù, che era stato proclamato il re dei giudei, uno può dire, ma solo perché avevano fretta, non potevano portarlo da un'altra parte, ormai era tardi, era lì, l'hanno messo lì. Niente è fatto a caso. In quel giardino, un sepolcro nuovo, dove il re riposa, dove il re riposa in attesa di manifestare la sua vittoria, che sarà quella appunto della risurrezione. Ho dimenticato una cosa, l'accenno soltanto, ma è importante: quel colpo di lancia che colpisce Gesù, il suo costato aperto, visto che abbiamo citato il giardino, che cosa può evocare? Adamo che genera Eva in quel giardino dove Dio lo addormenta, gli fa cadere su di lui questo torpore che indica un'esperienza particolare di incontro col divino, e dal costato trae Eva. Gesù, nuovo Adamo, che dal suo costato genera la nuova Eva, che è la Chiesa, che è la comunità dei discepoli, rappresentata in quel momento da Giovanni, a cui Gesù aveva detto, ecco tua madre, riferita a Maria, quindi la comunità dei discepoli, che lì è rappresentata solo da Giovanni, però vedete anche Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo e gli altri, le donne, eccetera, no? Quindi la nuova Eva generata dal costato di Gesù addormentato sulla croce. È tutta una simbologia mistica che nel corso dei secoli ha avuto molte manifestazioni, no? Nella letteratura, nelle visioni dei santi, eccetera. Quindi è molto bella accoglierla anche così. Ecco, ci è voluta un'ora per leggere una cosa che normalmente ascoltiamo, che sappiamo, ma che forse conosciuta così, come dire, apre una prospettiva molto molto più bella, no? E molto più ampia. Quindi adesso andiamo nei gruppi per discutere un po' su queste cose, e bene, spero che letta così, non solo il brano, avete visto quanti riferimenti a tutto il Vangelo, perché tutto il Vangelo va letto sempre insieme, non a pezzettini, ma si legge un pezzettino per capire tutto il disegno. Ci dice la grandezza di questo dono redentivo del Signore Gesù, della salvezza, di tutto questo. Ecco, quindi possiamo parlarne ampiamente sulla Chiesa che è nata da lì, sulla presenza di Maria nel nostro cammino di fede, per esempio, sull'essere discepoli che testimoniano come Giovanni, come Nicodemo, senza paura. Beh, prima un po' l'aveva anche lui, dopo gli è passata, insomma, eccetera. E dunque, nel calendario, concludo, nel calendario era segnato ancora un incontro, un paio di incontri a giugno, no? Però si dovrebbero affrontare i Vangeli della risurrezione, il rischio è che ne facciamo solo un pezzettino così. Quindi io concluderei qui gli incontri sul Vangelo, li riprenderemo a settembre facendo un po' di ripasso, per cui quest'estate studiate, studiate, e facendo bene i racconti della risurrezione, che meritano sicuramente più di un incontro, perché sono un po' il vertice, la conclusione di tutto il cammino che abbiamo fatto quest'anno. Va bene, quindi vi auguro buone vacanze, no, ci vediamo ancora. Grazie a chi nei gruppi ha seguito e guidato la discussione, e buonanotte, visto che sono le 10. Arrivederci. Sia lodato Gesù Cristo. Thank you.